Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
L'ospite della trasmissione di quest'oggi è il soprano Serena Farnocchia ed è un piacere intervistarla per diversi motivi. Primo perché è la prima volta che è in Australia, secondo perché è la prima volta che intervistiamo qualcuno che viene dopo essere andato in scena a Nuova Zelanda e quindi iniziamo dandole e ringraziandola prima di tutto, ma dandole anche il benvenuto in Australia.
Grazie mille, sono molto contenta di essere qua, è la prima volta e quindi è tutto nuovo, è tutto da scoprire.
Quindi saranno anche interessanti le sue prime impressioni. Iniziamo da quelle della Nuova Zelanda. Lei è arrivata proprio pochi giorni prima di andare in scena con il Requiem di Verdi e quindi è fresca fresca in un'opera abbastanza impegnativa, la Manon Lescaut.
Sì, è stato fatto in forma di concerto, abbiamo avuto una settimana di prove all'incirca, quindi è stato bello, un lavoro intenso anche là. E è la mia prima volta in questa parte del mondo. Per me era un sogno venire in Nuova Zelanda, in Australia, è una cosa che dall'Italia è una cosa lontanissima. E quindi è stato bello poter portare poi la musica italiana, insomma, venire a interpretare Puccini in Nuova Zelanda. Io, essendo toscana, quindi mi sento un po' ambasciatrice di Puccini, quindi è stato veramente molto emozionante, insomma.
Ma a questo punto vorrei proprio chiederle quello che chiediamo a tutti i nostri ospiti. Com'è iniziata la sua carriera di cantante?
La mia carriera di cantante è iniziata da bambina, perché ero nel coro delle voci bianche della chiesa di Camaiore, è la mia cittadina, e facevamo parte del coro delle voci bianche del Festival Pucciniano di Torre del Lago. Quindi in estate andavamo a prendere parte alle opere Bohème, Tosca, Turandot, e io mi divertivo un sacco a stare in palcoscenico. E quando ho avuto l'età per cominciare a studiare, ho iniziato a studiare così all'inizio un po' per gioco, poi ho cominciato a fare qualche concorso, ho detto ma vediamo un po' come va. E i concorsi sono andati bene, poi ho continuato e così è diventata la mia professione, insomma.
Lei in realtà ha vinto ed è stata anche la più giovane a farlo, il concorso Luciano Pavarotti a Filadelfia.
Sì, il concorso Pavarotti è stato proprio... Ho detto vado lì così almeno conosco Pavarotti, almeno questo lo faccio. E poi invece ho cominciato a passare le varie eliminatorie, semifinali e poi sono arrivata a Filadelfia. Sono arrivata a Filadelfia e avevo 22 anni, ero un po' così spaesata, però insomma anche lì io ho cantato, ho cercato di dare il mio meglio e è andata bene, sono una delle vincitrici, insomma.
E da lì è iniziata poi la vera carriera, ma prima della carriera è iniziato lo studio e lei lo ha fatto in una probabilmente delle accademie più prestigiose, quelle della Scala.
Sì, il mio primo maestro, proprio il primo è stato Giampiero Mastromei, il baritono, anche lui toscano, e poi sì, sono entrata a far parte dell'Accademia della Scala, lì un biennio dove siamo stati scelti in 13 su tutto il mondo. E lì ho potuto conoscere il maestro Muti, lavorare con lui, vari insegnanti, vari cantanti, abbiamo avuto master con i più grandi cantanti, insomma, quindi è stata una bella esperienza anche poter vivere la realtà del teatro e del teatro forse più importante del mondo.
Certo, e subito però sono anche arrivati i primi impegni e quindi i primi debutti che l'hanno vista cantare in teatri molto prestigiosi. Che, ecco, è stato un passaggio abbastanza veloce, prima la più giovane vincitrice del concorso Pavarotti si trova quasi immediatamente alla Scala e subito dopo in palcoscenico con nomi prestigiosi come Riccardo Muti.
Non ho avuto neanche il tempo di pensare, insomma, stavo studiando all'Accademia, mi è stata data questa possibilità di poter cantare il ruolo di Donna Anna in Scala, al Teatro alla Scala, con Riccardo Muti, quindi mi sono focalizzata su studiare questo ruolo e con uno forse dei direttori più esigenti al mondo, perché insomma Muti lo conosciamo tutti, e quindi è stato un periodo, un vortice è stato, insomma è stato sì un vortice, una cosa che mi sono trovata in mezzo a questa cosa.
Ma ancora giovanissima.
Grazie, grazie mille. Ho lasciato il tempo alla voce di maturare, insomma ci sono certi ruoli che ho cominciato ad affrontare soltanto da pochi anni, come la Elisabetta nel Don Carlo o Butterfly e la stessa Manon Lescaut, perché secondo me la voce ha bisogno di una maturità proprio come il fisico, non ci si può buttare subito su certi ruoli. Comunque mantengo sempre anche il mio Mozart, perché Donna Elvira o la Contessa o Fior di Ligi continuo a cantarle, perché comunque è la salute della voce Mozart.
Ecco, di questo noi abbiamo parlato molto nelle nostre interviste, proprio come proteggere la voce. Però c'è anche il dubbio per un cantante: proteggo la voce o accetto un contratto prestigioso in un grande teatro, in un'opera che ancora non ho cantato e rischio?
Beh, diciamo che mi è capitato un po' con la Manon Lescaut, perché mi è stata offerta questa Manon Lescaut a Roma, dirigeva il maestro Muti, e io non avevo ancora pensato di affrontare questo tipo di repertorio. Però penso che bisogna essere onesti con se stessi. Mi sono messa lì, ho studiato e ho visto che comunque riuscivo a portare in fondo il ruolo, perché questo già è importante, sapersi organizzare il ruolo. E poi io l'ho affrontato come affronto tutti i ruoli, con la mia voce. Non cerco di fare nient'altro, non cerco di sembrare un soprano drammatico se non lo sono. Se piace, piace, se non piace, pace.
Comunque questi ruoli ormai l'hanno portata in giro per il mondo, abbiamo menzionato Auckland e Sydney, ma certamente prima ancora di Auckland e Sydney c'è stato Tokyo, quindi lei ormai gira il mondo. Certo che tutti questi impegni avranno un peso sulla sua vita personale.
Beh sì, io comunque ho voluto avere una famiglia, perché penso che sia importante anche avere un contatto con la realtà. E quindi ho avuto una bambina che adesso ha 11 anni, mio marito è pianista, accompagnatore, quindi abbiamo cercato il più possibile di essere tutti insieme. Naturalmente è stato più semplice finché la bimba non ha avuto la scuola, poi per fortuna abbiamo trovato insegnanti che ci hanno permesso di stare insieme. Infatti tra l'altro sono qui con me anche a Sydney, io sono qua a lavorare e loro sono in giro a fare i turisti.
Certo. Si è parlato molto del declino, molti lo definiscono un declino del teatro in Italia, e soprattutto anche del nome della Scala, che non è così prestigioso come era tanti anni fa. Lei che ha debuttato alla Scala, ha studiato alla Scala, continua a cantare alla Scala, ecco, che cosa sta succedendo?
Sinceramente non lo so che cosa sta succedendo, cioè forse si dà meno importanza alla parte artistica e più alla parte, non so, burocratica o questo, non c'è più, non so come dire, non c'è più forse la ricerca della qualità che si cercava fino a qualche anno fa. Quella che mi è stata insegnata all'Accademia della Scala con insegnanti molto esigenti. Poi però forse ultimamente, andando in giro per teatri, non viene più ricercata questa cosa. Non so, comunque la Scala è sempre la Scala, cantare alla Scala comunque è sempre molto emozionante.
Immagino, certamente, però si è parlato anche del fatto che molti teatri, la Scala probabilmente no, ma in Italia sono arrivati al punto che mettono in scena le opere e poi non pagano i cantanti. Non pensate che questo possa essere anche un certo tipo di insulto nei vostri confronti, il fatto che voi firmate un contratto e poi cantate ma non venite pagati?
Beh, questo di sicuro, anche perché io penso che si dovrebbe produrre un'opera se si sa che si può pagare chi rende possibile fare lo spettacolo. Purtroppo sì, in Italia adesso c'è questo problema e noi cerchiamo di andare dove ci pagano, oppure di andare all'estero, perché tutti abbiamo i conti da pagare a fine mese e non si può dire scusate, non mi hanno pagato e non vi posso pagare. Sicuramente è un insulto nei nostri confronti, anche perché noi siamo gli ultimi a essere pagati dai teatri, quindi prima giustamente si pensa ai dipendenti, a tutti, però i cantanti forse non è importante perché siamo talmente tanti che se non vado io andrà qualcun altro.
E quindi i nomi importanti italiani della lirica li si può andare a vedere sul palcoscenico all'estero, perché pochi dei grandi nomi cantano ormai in Italia.
Sì, purtroppo sì, tantissimi. Ma non è solo una questione di soldi, è anche una questione di appunto rispettare un contratto. Io quando ho un contratto in Germania so esattamente che comincio quel giorno a quell'ora, e si comincia veramente quel giorno a quell'ora, e me lo dicono 3 anni prima. In Italia non si sa neanche se si comincerà a fare le prove, questo è il problema. E quindi per forza, anche per una questione di calendario, si cerca di andare più all'estero, perché sono molto più organizzati. In Italia purtroppo, appunto, siccome non sanno se hanno i fondi, non sanno che cosa faranno il mese prossimo, e non si può stare a aspettare a casa.
Certo, e lei di contratti, che io sappia, ne ha già 3 in Germania per 3 opere bellissime, tutte italiane. E Serena Fanocchi, è stato veramente un piacere, ci auguriamo di poterla rivedere in Australia in un'opera, una Manon Lescaut potrebbe essere interessante, che è tanto che non viene messa in scena qui. La ringraziamo e toi toi toi, come si dice in Australia.
Grazie a voi e un abbraccio a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.